qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica e per l'appuntamento di stasera vorremmo un po' parlare, dialogare sul discorso dei movimenti, sul problema che i vari movimenti di liberazione si trovano a dover affrontare quasi sempre, e faremo un appunto anche sul movimento di liberazione veneto, che è quello che ci riguarda di più, diciamo, che abbiamo più a cuore, e appunto per andare a vedere, a verificare, a delineare in qualche maniera, se è possibile, le difficoltà, le varie problematiche che possono esserci nel condurre o nel preparare, nel portare avanti, insomma, un movimento di liberazione. Ecco, sappiamo che il Veneto Serenissimo Governo è nato nel 1987 da indomiti patrioti che hanno sempre lottato, che hanno sempre pensato ad un qualcosa, a un movimento, a un governo di liberazione per la patria veneta. E tutto questo fu dato dalla conoscenza della storia veneta, in qualche maniera dall'aver capito la nostra storia, la nostra gloriosa storia, la storia della Veneta Serenissima Repubblica, la storia del popolo veneto. Quello che più è stato nei cuori del movimento del Veneto Serenissimo Governo è sempre stato appunto la storia della millenaria Repubblica Serenissima. Ecco, tutto nasce, diciamo, da riscoprire le radici della nostra storia e verificando appunto il sistema veneto, che è durato per oltre 1000 anni nel nostro territorio, ci si è fatto una consapevolezza che si potesse tornare, se non, diciamo, con leggi o modalità che possono tornare indietro nel tempo centinaia di anni, ma che si potesse tornare a quegli grossi ideali che hanno formato la nostra storia, che hanno formato la Veneta Serenissima Repubblica. E sappiamo benissimo che le più grosse critiche che vengono portate nei confronti della Serenissima sono quelle che la Serenissima era formata da, cioè gli organi di governo della Serenissima erano formati da aristocratici, da un'oligarchia, praticamente da una cricca di poche persone che hanno sottomesso la popolazione. In realtà chiunque, senza ombra di smentita, chiunque va un po' a rileggersi la storia della Veneta Serenissima Repubblica, capisce che questo è una delle più grandi falsità. La Serenissima sì è stata governata da delle famiglie aristocratiche che comunque per la loro vastità in senso anche numerico non si può chiamare oligarchia. Sappiamo che nel Maggior Consiglio, l'organo diciamo costituzionale più vasto della Veneta Serenissima Repubblica, dove si facevano le leggi eccetera, e ci sono stati tantissimi momenti oltre 1000 rappresentanti di questa classe aristocratica che, se vogliamo, tutto sommato non era una classe aristocratica come oggi la possiamo intendere, dove pochissime famiglie nella politica italiana hanno deciso negli ultimi decenni vita e morte miracoli di questo paese. Ecco, abbiamo detto che in vari momenti sono stati oltre i 1000 rappresentanti di questa classe aristocratica, imprenditoriale se vogliamo, mercantile, che hanno rappresentato la popolazione veneta. Dunque, se andiamo a vedere anche in percentuale come sia stato rappresentato il popolo veneto nei secoli, si ha proprio l'immagine di una grossa rappresentanza del popolo veneto all'interno degli organi di potere. Con questo non voglio dire che è da condividere il 100% di questa forma di governo, perché attualmente questo potrebbe essere rilevato, potrebbe essere anche considerato una forma di potere di classe. Però bisogna sempre, quando si guarda la storia, bisogna sempre fare dei raffronti con il mondo di allora. Ecco, se noi andiamo a vedere cos'era il mondo di allora, vediamo che nel resto dell'Europa, nel resto dell'Occidente, la politica era governata dai re, o da un imperatore, o dai vari re, dove tutto potevano e dove il popolo doveva solo e assolutamente obbedire a questa o all'altra famiglia. Sappiamo anche, per dare un esempio, sappiamo che mentre in tantissimi altri posti della civilissima Europa i popoli si sono ribellati ed hanno scatenato guerre sanguinose, fratricide anche all'interno dell'Europa, sappiamo che per 1100 anni nella Repubblica Veneta, nella nostra patria, nel nostro territorio, non c'è mai stata una rivoluzione nei confronti della classe politica. E questo era data dalla salvaguardia delle stesse istituzioni che si controllavano a vicenda, insomma da un sistema che è collaudato per centinaia di anni, che è durato diciamo fino alla fine del Settecento, fino agli inizi dell'Ottocento, dove tra l'altro è stato abbattuto, è stato eliminato da forze militari straniere e non certo dalla popolazione veneta. Ecco, detto questo, ritorniamo un attimino al Vento Serenissimo Governo, che in linea di massima dalla sua nascita non ha mai riconosciuto la legalità dello Stato occupante italiano nel nostro territorio. E detto questo, il Vento Serenissimo Governo si è sempre detto contrario a qualsiasi campagna elettorale, a qualsiasi appunto partecipazione elettorale di questo Stato italiano, perché come abbiamo detto il Vento Serenissimo Governo ha sempre riconosciuto lo Stato italiano come uno Stato occupante. Ricordiamo appunto che il Veneto, caduta la Veneta Serenissima Repubblica, il Veneto è stato sempre terra di merce di scambio per i vari imperi europei, arrivando poi nel 1866 ad essere scambiato per allentare una guerra europea. È stato appunto scambiato e regalato, se vogliamo, al nascente Stato sabaudo piemontese, poi diventato Stato italiano. Questo è stato fatto in maniera illegale anche da chi era in possesso del Veneto fino al 1866. Ricordiamo che appunto l'Austria aveva dato la possibilità ai veneti di poter decidere se essere indipendenti, per cui la stessa Austria riconosceva una legittimità di indipendenza per il popolo veneto. Ecco, appunto l'Austria aveva dato la possibilità ai veneti di essere indipendenti oppure di passare sotto a questa nuova entità italiana, previo facendo un referendum. L'autorità italiana, d'accordo con la Francia, ancora prima di fare il referendum, aveva già occupato il territorio militarmente e anche giudiziariamente, se vogliamo, e per favore di molti intrallazzi anche a livello massonico, anche se vogliamo a livello clericale, di alcune correnti del clero di allora, ecco, il Veneto è passato sotto l'Italia appunto in maniera illegale, perché questo referendum è stato falsificato sotto ogni aspetto, dunque non è da considerarsi valido, dunque i veneti sono ancora in uno stato, se così vogliamo, giuridicamente da comprendere. Ed è per questo che il Veneto Serenissimo Governo si è sempre battuto perché l'unica competizione elettorale che è possibile fare con questo Stato italiano sicuramente con tutte le precauzioni, è quella di rifare questo referendum del 1866 per vedere, per chiarificare, per domandare una volta per tutti in maniera democratica se i veneti vogliono essere liberi, indipendenti, oppure se vogliono far parte, se vogliono essere un pezzo o una regione di questo stato antistorico che è l'Italia. Noi sappiamo che questo Stato italiano si fonda sin dal suo inizio sull'illegalità, sulla conquista di territori non suoi. Sappiamo che comunque se lo Stato italiano è arrivato a essere una repubblica è stato per aver falsificato ancora una volta dei referendum. Ricordiamo quello del 46, dove molto 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 dubbia la vittoria dei repubblicani nei confronti dei monarchici. Ma se vogliamo possiamo andare a vedere molte vicende dello Stato italiano dove sono stati fatti dei referendum che poi matematicamente sono stati falsificati. Un esempio su tutti, quello del finanziamento pubblico ai partiti della fine della Prima Repubblica. Ecco, proprio in questi giorni vediamo anche che partiti che si sono detti autonomisti, secessionisti fino all'altro giorno, anzi, che continuano a chiamarsi così, si sono sputtanati, per così, per essere chiari, proprio con i finanziamenti pubblici che hanno ricevuto dal popolo italiano in virtù delle leggi italiane che, come ripeto, durante la fine della Prima Repubblica erano stati aboliti. Ecco, il problema che parlavamo all'inizio, che era quello di formare un movimento, un grosso movimento che portasse alla libertà il Veneto, la patria veneta, si può ricondurre anche a una questione di ideologia. Sappiamo che dalla caduta della Serenissima una delle più grosse problemi o cause della caduta della Serenissima è stata anche l'innestarsi all'interno della politica non solo veneta ma europea e mondiale anche, diciamo, di nuove ideologie, appunto, rivoluzionarie, che hanno causato sia la morte di tanti stati o patrie o nazioni come le conoscevamo prima del Settecento, e che appunto hanno causato nuovi disegni geopolitici, soprattutto in Europa, per arrivare poi a scatenare varie guerre per l'egemonia di queste nuove figure politico nazionali o politico statali, come si vuole chiamarle, dell'Europa, che non sono altro che figure figure di interesse delle lobby, di grosse famiglie, se così vogliamo chiamarle, che si identificano appunto dalla fine del Settecento in poi con le ideologie. Hanno inventato queste ideologie per controllare le popolazioni, i popoli, per condurli magari alla guerra, a sfacelo per i propri interessi personali. E qua possiamo vedere appunto tutti tutte le varie problematiche e tutto il sangue che è stato versato dal 1800, diciamo, al 1900, con le varie guerre intestine europee e con le varie guerre mondiali che ci sono state per cause di interessi, soprattutto di interessi dovuti a lobby, appunto, industriali, a lobby familiari, eccetera eccetera. Ecco, il problema del tessuto di un movimento, diciamo, di liberazione, soprattutto noi ci andiamo a vedere nel Veneto, uno dei grossi problemi è quello che purtroppo vari movimenti che si dicono indipendentisti, che magari nascono per una voglia di libertà, per una voglia vuoi di federalismo eccetera nel nostro territorio, innanzitutto poco conoscono della nostra storia, della storia veneta, della Repubblica Veneta, e matematicamente lottano e vogliono farsi strada seguendo quello che loro conoscono, cioè seguendo le varie ideologie che dal fine Settecento ad oggi si sono susseguite. Dunque cambiano i nomi delle varie ideologie, dei vari partiti che sono la lunga mano di queste ideologie, però il sistema non cambia. Il sistema centrale, centralistico, che è stato formato appunto per queste ideologie, è sempre la stella che questi movimenti indipendentisti, noi chiamiamo venetisti, seguono per poter arrivare al loro traguardo. Ecco, noi diciamo, abbiamo sempre detto che se vogliamo arrivare all'indipendenza del Veneto, prima di tutto bisogna seguire la nostra storia. Quando noi parliamo di autogestione, non è che sia, appunto, quando parliamo di autogestione per uscire da questo sistema che strozza tutto e tutti, dalle imprese venete ai cittadini veneti, ecco, quando diciamo che vogliamo un Veneto indipendente, lo vogliamo in base alla nostra storia, e in base alla nostra storia diciamo che vogliamo un Veneto autogestito, perché questa è la nostra storia. La nostra storia non è questo o quell'altro partito, non è questa o l'altra ideologia, non è il cercare il nero per sconfiggere il rosso o il rosso per sconfiggere il nero. Noi abbiamo una cultura e una tradizione storica che non ha niente a che fare con le ideologie e con lo Stato italiano. Dunque il nostro appello è quello che facciamo sempre, che abbiamo sempre fatto anche a tutti questi movimenti indipendentisti eccetera, che è quello di andarsi a riprendere la propria storia e di capire perché per 1100 anni uno Stato come la Repubblica Veneta è fiorito e ha portato libertà nei nostri territori e fuori dai nostri territori. E perché è durato così a lungo senza nessuna sommossa popolare? Dunque cerchiamo di fare uno sforzo per capire la nostra storia. A questo punto purtroppo sappiamo benissimo che 150 anni di storia negata e di falsità intellettuali che lo Stato italiano ci ha imposto, tutti i veneti, tutte le persone di buona volontà trovano moltissima difficoltà a capire questo, perché, come abbiamo detto, per varie generazioni ci è stato inculcato la politica delle ideologie. E lo diciamo ancora una volta, il Veneto Serenissimo Governo, quello che vuole fare il Veneto Serenissimo Governo è superare la politica delle ideologie. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando grandi masse di operai, di gente comune, insomma i cosiddetti partigiani hanno lottato contro la canaglia nazifascista, sono morti, hanno tribulato per cacciare questa, una di queste false ideologie ancora una volta che ci ha imposto il mondo, che ci ha imposto i vari poteri forti. Uno dei grossi problemi che anche questo fronte, questo grandissimo fronte che ha operato durante la Seconda Guerra Mondiale, gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, ecco, un altro dei grandissimi problemi che questo fronte ha dovuto affrontare e che da un certo punto di vista non ha saputo appunto superare è stato quello dell'ideologia, quello soprattutto di non avere una consapevolezza che l'Italia non è mai esistita, che l'Italia è sempre stata una regione geografica divisa da vari stati, da varie autorità istituzionali, da varie culture differenti, magari anche simili tante volte, però differenti, con una storia differente. Secondo il mio punto di vista, quello che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale non ha saputo fare il fronte di liberazione è stato appunto quello di indirizzare la loro lotta, il frutto dei loro sacrifici, verso un'autogestione dei territori. E qui mi fermo perché poi dovremo andare un po' troppo in fondo al perché di questo. Vorrei dire solo in difesa di questo fronte che purtroppo il nostro territorio, l'Italia, il Veneto eccetera, si trovava nell'incrocio diciamo, o nei confini di sempre queste grandi ideologie che erano divise, sempre comunque per motivi economici soprattutto, e sono stati in qualche maniera divisi a sua volta e costretti a dei governi in parte sottomessi a una delle ideologie dell'epoca molto potente che poi ha vinto la guerra e che ha fatto sì di comandare fino ai nostri giorni. Bene, questo bisognerebbe parlare per giorni, discutere su come impostare un movimento di liberazione, soprattutto di come impostare il movimento di liberazione Veneto per poter arrivare alla vittoria finale. Grandi messaggi li ha sempre dati il Veneto Serenissimo Governo, non andare a partecipare alle elezioni di questo Stato occupante, rifare il referendum del 1866 e seguire una linea patriottica e riscoprire la nostra storia. Queste sono, diciamo, se vogliamo, le tre linee principali che il Veneto Serenissimo Governo suggerisce. A questo punto vorrei citare uno dei grandi della storia europea del XX secolo, Václav Havel, che è morto, come sappiamo, il 18 dicembre 2011, è stato uno dei grandi intellettuali dell'Europa e che ha dovuto anche lui combattere contro l'Unione Sovietica, contro, diciamo, l'idea, contro una delle grandi ideologie che è durata fino a pochi anni fa nel mondo. Ecco, vorrei un po' leggere una sua riflessione sugli intellettuali, una sua riflessione che ha fatto nel 1998, che secondo me è abbastanza interessante anche in virtù di come dovrebbero comportarsi non solo i patrioti, diciamo, proletari del movimento, ma anche i patrioti intellettuali, se ce ne sono, di un movimento. E adesso andrò a leggervela. Può un intellettuale, in virtù dei suoi sforzi per guardare oltre la superficie delle cose, nel cogliere relazioni, cause, effetti, nel riconoscere i singoli elementi in entità più ampie, dai quali derivano una maggiore consapevolezza e responsabilità per il mondo, mettersi in politica? Messa così, l'impressione che viene suggerita è che sia dovere di ogni intellettuale impegnarsi in politica. Ma la politica richiede anche una serie di requisiti speciali che sono rilevanti. Alcune persone soddisfano questi requisiti, altre no, a prescindere se siano o meno intellettuali. È mia profonda convinzione che il mondo richieda, oggi più che mai, politici premurosi e illuminati, che siano abbastanza audaci e di larghe vedute da prendere in considerazione anche ciò che sta al di là della loro influenza immediata, nello spazio e nel tempo. Noi abbiamo bisogno di politici in grado di superare i loro interessi di potere o gli interessi particolari dei loro partiti e dei loro stati ed agire in conformità degli interessi dell'umanità di oggi. Ciò significa che devono comportarsi come tutti dovrebbero comportarsi, anche se la maggior parte potrebbe non riuscire a farlo. Ma prima d'ora la politica è stata così dipendente dallo stato d'animo del momento, dagli umori fugaci dell'opinione pubblica e dei media. Mai prima d'ora i politici sono spinti alla miopia e ad uno sguardo a breve. Ho spesso l'impressione che la vita di un politico si svolga tra il telegiornale della sera e il sondaggio dell'opinione pubblica del mattino dopo. Non sono certo che gli attuali mass media favoriscano la nascita e la crescita di politici di statura, diciamo un Winston Churchill. Ho molti dubbi, ma ci possono essere sempre delle eccezioni. In sintesi, tanto più il nostro tempo non favorisce che si impegnino con pensieri a lungo tempo, tanto più questo genere di politici sono necessari e quindi tanto più gli intellettuali, almeno quelli che vanno incontro alla mia definizione, dovrebbero essere accolti in politica. Questo sostegno potrebbe venire anche dagli altri, da coloro che, per qualche motivo, non entrano direttamente in politica, ma sono d'accordo con i politici, o perlomeno condividono la filosofia che sta dietro le loro azioni. ho sentito delle obiezioni. I politici devono essere eletti, la gente deve votare per coloro che la pensa con il loro modo di fare. Se uno vuole fare progressista in politica, deve prestare attenzione alla condizione generale del pensare umano. Deve rispettare il punto di vista del cosiddetto elettore medio. Un politico, che gli piaccia o no, deve essere uno specchio. Non osa essere l'araldo di verità, magari impopolari, che, anche se rappresentano l'interesse dell'umanità, non vengono considerate dalla maggior parte degli elettori di loro immediato interesse, o possono venire considerate contrapposte a quell'interesse. Sono convinto che lo scopo della politica non è quello di esaudire gli interessi a breve termine. Un politico deve cercare di convincere la gente della bontà delle sue idee, anche se impopolari. La politica comporta il convincere gli elettori che il politico conosce o comprende alcune cose meglio di loro e che è per questa ragione che lo devono votare. La gente può quindi delegare al politico certi problemi di cui, per vari motivi, non se ne vuole occupare, ma che qualcuno deve risolvere. Naturalmente tutti i seduttori delle masse, potenziali tiranni o fanatici, hanno usato questi argomenti per tirare l'acqua al proprio mulino. I comunisti hanno fatto lo stesso quando si sono presentati come l'avanguardia più illuminata della popolazione e in virtù di questa illuminazione si sono arrogati il diritto di governare in modo arbitrario. La vera arte della politica è conquistare il sostegno della gente per una buona causa, anche quando l'esercizio di questa causa può interferire con i loro particolari interessi del momento. Questo dovrebbe avvenire senza che vengano ostacolate le modalità per verificare che l'obiettivo sia veramente una buona causa, assicurando in questo modo i cittadini che non si fidano, che non si tratta di una menzogna, che non soffriranno per le conseguenze di un disastro, che la prospettiva di una prosperità futura non sarà illusoria. Va detto che ci sono intellettuali che hanno abilità molto particolari per generare questi mali. Essi elevano il proprio intelletto al di sopra quello degli altri, al di sopra di tutti gli esseri umani. Raccontano ai loro concittadini che non riescono a comprendere la genialità del progetto che gli viene offerto, perché sono ottusi e non li hanno fatti ancora salire a quei vertici che gli consentiranno di realizzare questi progetti. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto nel XX secolo, non possiamo non riconoscere come siano pericolosi certi intellettuali. Possiamo ricordare come certi intellettuali abbiano dato il loro contributo alla nascita delle moderne dittature. Un buon politico dovrebbe cercare di spiegare senza sedurre, dovrebbe cercare la verità senza pretendere di esserne il proprietario, dovrebbe mettere in guardia le persone su quelle che esse ritengono delle buone qualità, dare un senso agli interessi e ai valori che trascendono la dimensione personale, senza assumere un'aria di superiorità e non imporre niente ai suoi simili. Egli non deve cedere ai diktat degli stati d'animo dell'opinione pubblica o dei mass media, senza ostacolare un costante controllo delle sue azioni. Nel regno di questa politica, gli intellettuali possono dare il loro contributo in due modi. Potrebbero, senza trovarlo vergognoso o umiliante, accettare una carica politica e utilizzare quella posizione per fare ciò che ritengono giusto e non solo per mantenere il potere. Oppure possono essere coloro che reggono lo specchio a quelli che ne hanno l'autorità, facendo in modo che questi ultimi si adoperino per una buona causa e che non inizino a usare le belle parole quale mantello per azioni malvagie, come è successo a molti intellettuali in politica nei secoli passati.